Allora, innanzitutto grazie, perché mi sono commosso, guarda un po' che roba. Pensi che io l'avevo già sentito
per... È l'età, ho detto è l'età.
No, un po' giovane.
Scherzo.
Ciao, andiamo a parlare un po' di te.
Ti chiamo. Aspetta. Ciao Mario, grazie.
Scusate.
È stato molto bello perché io l'avevo già sentito, ho il libro, l'ho letto, l'ho riletto, l'ho cercato di dire, e volevo dire delle cose che adesso invece diciamo sono quasi superate, insomma, ecco. Invece volevo fare un'altra considerazione, di mettere in evidenza, proprio come dire che fare il bene in effetti conviene, che non è altro che la ottimizzazione, che non è altro che la ottimizzazione della persona umana e quindi della società. Quindi non, voglio dire, alla fine se certe cose non le vogliamo fare per motivi di giustizia o di no, facciamole almeno perché paradossalmente, egoisticamente parlando, è la cosa più bella che realizza l'individuo, la comunità e lo Stato. Quindi voglio dire, ma proprio lasciamo stare il portafoglio, è una cosa che uno fa crescere per farlo, quindi la società non so se mi spiego, cioè così non c'è altro. E allora io mi permetto di fare, a questo punto faccio due considerazioni. Uno, la banca del futuro è questa. Secondo me non è che l'essere si deve adattare alla banca, ma è la banca nel suo complesso che deve adattarsi a questo tipo nuovo di banca. Perché il futuro è questo, non è quello. È questo comunque, egoisticamente parlando. Non per motivi di vogliamoci bene, lascia quello. Perché non c'è alternativa. Guardi che l'alternativa è lo sfascio totale, non è che c'è molto da scegliere, voglio dire. Alla fine, come si dice, se certe riforme non le vogliamo fare per motivi di giustizia, facciamolo almeno perché è una cosa economica per noi. Ma allora che cosa vogliamo, no? Allora mi permetto umilmente di fare una proposta. Questo discorso che lei ha fatto, secondo me, è stato ricepito sì, ma insomma non al 100% perché non è oggettivamente, perché se io, che sono uno che ha lavorato in economia e commercio, che gli hanno proposto più volte di fare l'assistente, che nell'economia come si dice, sociale ho fatto 34 aziende, ho fatto insomma, quello che ho fatto, pezzi, che vuol dire? Che io vorrei dire una cosa, siccome sono cose talmente preziose e noi dobbiamo stare attenti a sprecare le cose preziose se non per motivi che ne vanno la pena, io vorrei dire questo suo intervento che è stato registrato su poco, no?
Sì,
se
sì.
Lì ci autorizza,
certo.
No, perché sarebbe opportuno,
tagliate solo il discorso sulle banche pubbliche,
va bene.
Se lei ci autorizza lo facciamo, lo trascriviamo, perché così uno non se lo può rivedere nel momento giusto, con stato d'animo giusto e con l'esperienza. Questa sì che è un'opera di carità, se lui lo accetta. Non so se mi
può. Mi fa molto piacere, certo.
Abbinarlo all'assistito del libro, secondo me è veramente il massimo.
Sul tempo di Padre Balducci che diceva che più lotta per l'uomo, lotta per il Cristo si realizza lui. Quindi raggiunge la pienezza umana. Insomma, quindi lei contribuisce non solo a fare quello che fa, mi caccio il cappello, ma perché fa crescere tutto. È un'opera di carità nel senso di far crescere la società nel modo più bello, più limpido, più corretto. In questo senso mi sono commosso, nel senso che, oh, guarda che bello. Lei forse non se ne è neanche accorto, perché per lei è una cosa talmente normale che per essere così normale gli sembrava una cosa normale. Non è normale, perché se ne guarda in giro, non è vero, neanche gli addetti ai lavori, anche quelli che parlano sulle solidarietà e terzo settore, non è vero, guarda, sotto si va a vedere. Quindi voglio dire, questa è una cosa che è tanto preziosa che dovrebbe essere diffusa nel modo più, vediamo, ma farla bene questa roba qui, perché. Che va fatta bene, è necessario.
Allora, domande. Allora, la prima è la catena del valore del capitalismo generativo, diciamo quanto questo valore, lo accennava prima, va all'organizzazione, quindi come viene ripartito questo valore. E poi, mentre non so, per un bene privato, io posso dire il gelato, l'auto, eccetera, cioè se io fossi dal punto di vista della politica economica, come faccio ad avere un elenco preciso di beni collettivi in modo di, tale da dire, cioè da identificarli in modo chiaro, quindi da poter programmare una politica economica molto mirata con uno scopo generativo.
Io la ringrazio anch'io veramente per questa discussione così interessante. Faccio solo una cosa, l'esempio che rifaceva relativo al caso di Flint, no? Del film di Michael Moore, perché lì si vede come le leggi della domanda e dell'offerta possono cambiare a seconda degli interlocutori, perché la General Motors protestò con il sindaco perché l'acqua del fiume non era adatta per il suo stabilimento di macchine e per lo stabilimento ripresero l'acqua del lago, mentre i cittadini bevevano l'acqua schifosa del fiume. Allacciandomi a questo,
è vero, è vero, una parte del...
sono sempre stato convinto che un tema di cui si parla sempre più, ma non abbastanza, sia quello delle anomalie del mercato, della valutazione delle esternalità, no? Io credo tantissimo nel ruolo che possono svolgere le banche. Volevo chiedere qual è la sua opinione sul ruolo che svolge lo Stato in questo senso. Faccio un esempio. A me è capitato una persona carissima, familiare, che era malata di epatite C, che è un male che uccide lentamente, in maniera molto lenta ma inevitabile. Esiste un farmaco da anni, inventato in Israele da un brillante scienziato, che poi l'ha venduto, questa era la versione della Gillette, che è l'azienda che lo produce, americana, l'ha venduto a peso d'oro a questa azienda. L'azienda ha detto: io ho speso un sacco di soldi per questo farmaco, lo devo vendere a un prezzo elevato per rientrare nel mio investimento, cosa che non fa una piega. Poi ho un amico casualmente che è stato manager in tre grandi multinazionali farmaceutiche e mi ha detto che il prezzo era troppo elevato, non era così elevato, però sta di fatto che all'epoca erano intorno ai 25.000 euro fare quella cura. Quindi per una pensionata di 600 euro al mese chiaramente è una cifra importante. Poi il problema noi l'abbiamo risolto in un altro modo, perché dei brillanti cittadini italiani avevano, siccome la stessa multinazionale vende lo stesso farmaco in India a un prezzo molto molto inferiore, con 2.000 euro si poteva andare in India a fare il viaggio, curarsi e guarire, come poi la persona in questione è felicemente guarita. Però mi domandavo, il ruolo dello Stato, anziché essere quello passivo di chi dice vabbè, il prezzo è questo, è giusto, non posso fare altro che darlo, come avviene, a chi è a un elevato grado di malattia tale per cui sta per andare in cirrosi e quindi merita. Non potrebbe, ragionando magari con le banche, fare un calcolo ad esempio di quanto mi costa un paziente cirrotico, perché ha un costo elevato, e magari stabilire dei prezzi barra con un tasso di interesse da valutare, magari coinvolgendo anche privati che potrebbero donare, magari lei diceva prima a tasso zero, io mi domandavo se magari non era possibile anche operazione a un tasso minimo che desse, visto sì, altrimenti che sia in banca, credo che si potrebbe ampliare la platea anche con uno 0,5, perché un sacco di gente credo che impiegherebbe volentieri il proprio soldi allo 0,5% sapendo che fare bene. Ecco, e c'è anche un ruolo più attivo, no, in questi casi, anziché subire passivamente quelle che sono le leggi della domanda e dell'offerta che, come insegna il caso di Flint, si possono modificare in base agli interlocutori.